League Soccer.
Bentornati a MLS Italia Podcast, il primo podcast in italiano sulla Major League Soccer americana, in collaborazione con The Cutting Edge, la voce tagliente all'avanguardia sullo sport americano in italiano. Io sono come sempre Max Cristina, direttore di MLSsoccerItalia.com, e qui con me per questa quarta puntata della seconda stagione del podcast ci sono Federico Montalenti.
Ciao a tutti.
E Alessandro Cappelli.
Ciao a tutti.
Oggi non ci sono Sebastiano Trovato e Cristiano Megifaranno, impegnati in altre nei loro affari, ma torneranno presto anche loro. Ragazzi, ormai siamo già a pieno regime con l'MLS, eh? Quest'anno poi non ci sono neanche partite dispari, quindi questa giornata ha portato qualche sorpresa e qualche conferma. Il risultato più eclatante è sicuramente la vittoria 5-2 di Minnesota in casa di San José, e poi c'è stata la conferma sia di Kansas City, che ha vinto 4-0 in casa contro Houston, e la vittoria dei Colorado Rapids, che hanno 6 punti in 2 partite, che è quasi un miracolo nelle ultime stagioni, per poterlo dire. Inizio da te, Alessandro, dalla nota dolente probabilmente. New York ancora a 0 punti, poi ne parliamo magari anche dopo. Hai visto qualche partita oltre lo scoppiettante Los Angeles, Philadelphia 3-3?
Sì, New York ho dato uno sguardo e purtroppo è vero. Guarda, confermo quello che ho detto settimana scorsa, cioè New York dimostra di avere già una sua identità. Ovviamente quello che manca è che in attacco, al di là della voce dello zero alla voce gol segnati, è che creano davvero, sono un po' piatti, quindi hanno anche difficoltà, no, a scombinare la difesa avversaria, al di là poi della circolazione del pallone, dell'uscita bassa dalla difesa, che quello già c'è e già ha un suo valore. E l'AFC, sì, l'ho vista contro Philly, chiaramente indifferita, perché non ho resistito a quegli orari, però è stata una bellissima partita. E nota dolente anche San José Minnesota, devo dire, San José parte come partita l'anno scorso, però Minnesota, ecco, ha anche perso, non ha Quintero, e sta dimostrando di essere una squadra ancora più matura di quel che era l'anno scorso, che, come molti ascoltatori ricorderanno, ci aveva sorpreso in toto.
Invece Federico, tu so che avevi puntato molto su Kansas City, si sono confermati, cioè 4-0 in casa contro Houston è stata una prova di forza, un pulito ancora in gol.
Sì, diciamo che a livello corale proprio hanno giocato da buona squadra che sia vuole togliere un po' di... vuole togliersi qualche sassolino dalla scarpa dall'anno scorso, e vuole far fruttare i milioni spesi per l'attaccante. Tutti molto bravi, nel senso che i gol potevano essere anche più di 4 probabilmente, però diciamo che tutta la squadra ha girato, anche i centrali difensivi, il portiere. Ovvio, si sono trovati davanti a una squadra che non ha fatto tantissimo, però non gli hanno neanche permesso, ecco.
Invece, tra le sorprese, sicuramente la più grande forse la vittoria dei Vancouver Whitecaps in casa dei Galaxy 1-0. Ne parleremo anche dopo con la sconfitta della squadra di Schelotto. C'è Inter, Miami e Nashville che hanno perso nuovamente entrambe. Toronto ha vinto di misura appunto con New York City. Atlanta che ha vinto nonostante l'assenza di Joseph Martinez, che si protrarrà per quasi tutta la stagione. 2-1 in casa contro Cincinnati, con il gol, primo gol di Cubo per Cincinnati, tra l'altro un bel gol, mi è rimasto abbastanza impresso, con un tiro da fuori area.
Un gran bel gol,
infatti. Delude invece il Seattle Sounders, che pareggiano in casa con il Columbus Crew, mentre Pepito Rossi con il Real Salt Lake ha fatto 1-1 con i Red Bulls, ma non ha giocato, non ha neanche preso parte alla partita, nel senso che non era nemmeno in panchina. In queste giornate molto tristi e ansiogene, ansiose del nostro calcio e della nostra penisola, il calcio si è fermato da noi, e noi che registriamo il podcast seguiamo il calcio al di là dell'Atlantico. In questa settimana possiamo fare nottata a noi per vedere la CONCACAF Champions League. Io non vi chiedo dei pronostici sulle partite che si giocheranno mentre registriamo, perché non ha senso, usciamo dopo. Ma vi chiedo magari un vostro commento sul discorso qualificazione. Ricapito, c'è Montreal Impact, Olimpia, che sono gli honduregni, che tanto è già stata giocata, hanno perso in casa Montreal Impact 2-1. Poi altre squadre sono tutti scontri in Messico e MLS, con New York City che ospita i Tigres, Los Angeles che ospita i Cruz Azul, mentre Atlanta fa visita al Club America. Bene, che, Alessandro, che partite ti aspetti? Ci sarà un massacro, visto che Montreal, che era quella con, diciamo, col calendario, con l'accoppiamento sulla carta più semplice, ha fallito l'appuntamento in casa, o ci sarà finalmente un riscatto della MLS?
Ma evitiamo pronostici secchi per cominciare, anche perché non ci azzecchiamo mai, ma al di là di questo direi no, non mi aspetto ancora un massacro. È vero, le squadre messicane hanno ancora qualcosa in più. Parto da New York, che affronta il Tigres. Per fare un esempio, il Tigres è una squadra che ha diversi problemi in campionato, è molto in basso in classifica, è nella seconda metà della classifica, però basta leggere i nomi, insomma, Ener Valencia, Gignac, Dam, ma anche Aquino, insomma, è una squadra, lo stesso portiere Guzman, è una squadra che i giocatori li ha, sono forti, l'abbiamo vista faticare e parecchio nel turno precedente, però insomma le squadre messicane hanno ancora qualcosa in più. Per New York sarà difficile, penso che inevitabilmente lo sarà anche per Atlanta, che insomma affronta forse la squadra più forte, anche se il Cruz Azul è in testa in questo momento alla classifica, mentre Atlanta affronterà l'America. Ecco, lo scontro tra Cruz Azul e l'AFC è quello che forse deve dare più speranza alla MLS, perché al di là di chi passa e chi no, può dare un po' una misura, secondo me, anche del livello, perché LA è una squadra che abbiamo visto ha un potenziale offensivo soprattutto enorme, affronta la squadra che in questo momento è in testa alla Liga MX, sarà un... non voglio dire che da lì si decide tutto, però insomma è forse la partita che ha più aspettativa, ecco.
Federico, sei d'accordo? Ti aspettavi innanzitutto Montreal che perdesse in casa con gli honduregni dell'Olimpia? Io sì, perché l'ho anche votato nel sondaggio, siete
testimoni.
No, a parte gli scherzi, sei d'accordo sull'analisi di Alessandro?
Sì, nel senso che gli esperti americani danno Los Angeles come la favorita tra le squadre MLS, quella che può andare più avanti. È chiaro che il momento di forma del Cruz Azul è molto buono, credo che non perda da una decina di partite tra tutte le competizioni, quindi non sarà facile. Forse giocare la prima in casa gli può dare un certo vantaggio a Los Angeles per poter fare più gol possibili e cercare di non subirne, e giocarsi tutto per tutto in Messico.
E qua apriamo l'eterno dibattito su se è meglio giocare prima fuori o prima in casa.
Esatto.
Che riportiamo anche per le nostre squadre in Champions.
Esattamente. Su New York, a inizio, se ne avessimo parlato due settimane fa, ti avrei dato favorita a New York contro il Tigre, quasi a mani basse, visto il momento del Tigre che non sta giocando bene e ha vinto due partite sulle ultime 10, anche lì molto molto lontano da una buona forma. A questo punto mi viene difficile, bisogna capire se New York ha deciso di puntare sulla CONCACAF, allora le prestazioni viste in campionato possono aver senso, oppure effettivamente il momento di gioco, perché il momento di forma, ovviamente a questo punto la forma c'è, ce n'è di più almeno, e può essere un vantaggio, no, però non lo so. Stessa cosa per Atlanta ha il potenziale per vincere, secondo me, però va contro la squadra molto forte, e quindi senza Martinez a livello offensivo è molto difficile. Contro Cincinnati non hanno prodotto tantissimo a livello offensivo, hanno fatto tantissimo gioco, però hanno fatto molti meno tiri di Cincinnati, che è importante, però a livello di gioco hanno fatto più di 500 passaggi, che comunque tanto per una squadra, sia per una squadra MLS, ma comunque per una squadra in sé che gioca un certo tipo di calcio. quindi non lo so, vedo, per assurdo vedo più sfavorita Los Angeles perché gioca contro una squadra più forte. Poi vediamo se in casa domani o giovedì dovessero fare 2-3 gol, a quel punto posso crederli più favoriti.
Sì, Atlanta, vediamo, io l'ho vista la partita, effettivamente giocare con Adam Jan centravanti è come giocare senza punta, però...
Commette.
Non c'entra niente lì in mezzo, è proprio...
No, io potrei fare la mia porca figura.
Ok.
10 anni fa. No, vabbè, a parte gli scherzi, è vero. Io mi aspetto molto dal PT Martinez, che quest'anno sembra aver iniziato con un piglio diverso rispetto all'anno scorso. Probabilmente si è calato di più nella parte, e anche contro Cincinnati è entrato in tutte le azioni da gol, è stato molto pericoloso, anche Barco sta facendo buone prestazioni. Su New York sono pessimista, ma quello fa parte della mia natura. Los Angeles è una sfida equilibrata, che non saprei sinceramente dire, perché anche con Leon abbiamo visto che me l'aspettavo molto più equilibrata la partita, a conti fatti dove è stato, ma ci sono state due sconfitte nette. Alternate, quindi è abbastanza pronosticabile. Non so se era pronosticabile o meno, ve lo chiedo subito a voi. Io ho già detto la mia sul sito questa settimana. L'inizio di Inter Miami e Nashville, le due expansion team di quest'anno in MLS. Essere una squadra esordiente non è mai facile, anche se negli ultimi anni abbiamo visto con Atlanta e Los Angeles che è possibile, cioè è fattibile fare una squadra vincente fin da subito. Certo che aspettarsi, soprattutto per Inter Miami, un inizio con due sconfitte in due partite non era proprio così facile da prevedere. Magari per Nashville un po' di più, anche loro 0 punti. Solo Minnesota, come ho scritto in settimana, aveva fatto peggio in questi ultimi anni perché aveva subito, oltre alle due sconfitte, aveva subito 11 gol in due partite. Alessandro, tu Inter Miami so che lo aspettavi come noi tutti con molta attenzione, però non sono partiti benissimo.
No, assolutamente. Possiamo fare un discorso congiunto per le due squadre per iniziare, perché è ovvio, nessuna delle due è felice di iniziare con 0 punti sui 6 disponibili. Quello che sappiamo per il momento, prima di, insomma, di trarre conclusioni affrettate, è che hanno bisogno di tempo. Anche noi, voglio dire, abbiamo bisogno di tempo per valutarle meglio. Due partite non sono un campione ancora sufficiente, ecco, per dare un giudizio definitivo. Quello che forse l'impressione che hanno dato queste due giornate è che queste due squadre hanno comunque un potenziale che è in un livello intermedio tra il Minnesota o Cincinnati delle loro prime stagioni, della loro prima stagione, che insomma Minnesota poi abbiamo visto negli anni ha avuto un'ottima evoluzione, Cincy l'aspettiamo ancora, però sono non sono neanche a livello di Atlanta o Los Angeles, che era chiarissimo dall'inizio, ma anche da prima dell'inizio, insomma, che sarebbero state delle squadre già subito pronte per arrivare ai playoff. Insomma, quello che sembra l'aspetto più positivo forse è che a livello di ambiente, di sensazioni, proprio di percezione, no, che abbiamo, almeno che ho io dall'esterno, è che tanto a Miami quanto a Nashville c'è un livello di partecipazione che, insomma, promette abbastanza bene. L'ambizione delle due società sembra molto buona. Sono due squadre che hanno problemi, direi, in attacco per motivi diversi, ma, insomma, abbiamo parlato anche nella scorsa puntata di come a Miami manca proprio una punta. Chissà che una società così viva come quella che dovrebbe essere quella di Miami non possa risolvere il problema prendendo un DP fortissimo in estate. Sarebbe veramente insomma, un modo per tappare i buchi, forse il modo migliore, ecco.
Oppure Adam Jan, potrebbero prendere Adam Jan da Atlanta.
Esatto.
No, scherzi a parte, sono completamente d'accordo con quello che hai detto tu, Alessandro. Tu, Fede, so che hai visto Nashville a Portland, come li hai visti?
Ma come avevano detto io e Seba, sarebbe stata una brutta partita, e io ho visto il primo tempo, e a parte il gol è stata di Valeri, è stata una partita piuttosto bruttina. Il discorso che fa Alessandro lo si può fare esattamente anche per Nashville, nel senso è una squadra che crea, che non è messa male in campo, ma gli manca qualcuno davanti, gli manca proprio un finalizzatore, perché non, ad oggi non c'è nessuno che possa fare gol, e questo è il problema, perché forse o giocando una punta sola magari si ritrovano un po' spaesati in campo, però ci sono proprio delle difficoltà. Ci sono i trequartisti Leal e Mukhtar che costruiscono, però chiaramente quando poi si ritrovano lì davanti non trovano nessuno a cui passare la palla. Però nel senso, diciamo che forse Atlanta ai tempi e Los Angeles sono state un po' le eccezioni per come si può iniziare il campionato per una nuova franchigia. Diciamo che avere una stagione piuttosto negativa credo che sia nelle corde di qualsiasi nuova expansion team, poi che lo facciano passare come arriveremo ai playoff il primo anno è tutta un'altra storia, però sicuramente cioè, quello che trovo più difficile soprattutto per Inter Miami è il fatto che tutti i giocatori siano proprio nuovi e non abbiano mai giocato assieme, mentre a Nashville bene o male c'è, come dire, avendo una squadra che ha giocato in USL, magari c'è un po' più di capacità di capire quel tipo di calcio che vogliono trasmettere. Non so se...
No, no, certo, sono chiaro. È anche vero che, come diceva Alessandro, due partite sono abbastanza... un campione abbastanza inutile per giudicare. Se è vero che tipo squadre come Orlando City, che ancora oggi non hanno mai centrato i playoff, avevano iniziato alla grande con un pareggio contro New York e una vittoria esterna tra l'altro a Houston, quindi loro erano partiti quasi molto bene, meglio di Atlanta per dire. È proprio la sensazione però che mi lasciano Nashville, lo dicevamo, è una squadra molto alle basi per essere una squadra solida, ma con poca inventiva davanti, e in MLS sappiamo che se fai pochi gol non è che fai tanta strada, perché comunque un gol più o meno lo prendi sempre. Inter Miami mi sembra proprio una squadra che c'ha tanta grinta, tanti giocatori sudamericani grintosi, ma gli manca veramente davanti qualcuno che la butta dentro, e non può essere Robinson. Pizarro, abbiamo detto che non segnava mai, ha fatto gol, quindi magari gli portiamo fortuna, però gli manca qualcosa là davanti. E l'espulsione di Roman Torres contro DC United li ha totalmente mandati in pappa.
Sì, esatto.
Poi in MLS si dice, allora, nel mondo si dice che chi ben comincia a metà dell'opera, questa cosa appunto non vale quasi sempre per l'MLS, anzi di solito chi sta meglio a luglio è a metà dell'opera, perché iniziare bene a marzo stando male a luglio-agosto non serve a nulla. Tra le fanaline di coda, tra le cenerentole di questo campionato, troviamo delle certezze loro malgrado, che sono appunto Cincinnati e a suo modo San José, come dicevi prima. L'anno scorso ha fatto una buona parte centrale del campionato, però quest'anno è iniziata in una maniera disastrosa la squadra di Almeida. A sorpresa troviamo a est New York City FC oltre all'Inter Miami. Ricapitolando, a est New York City, Inter Miami e Cincinnati a quota 0 punti, ma l'unica squadra che non ha ancora segnato un singolo gol in questo campionato è New York City. Alessandro, cosa gli vogliamo dire?
Purtroppo davvero è un inizio che l'avevo già anticipato, sono davvero piatti da questo punto di vista offensivamente. L'unico aspetto positivo di tutta questa storia è che già si vede un principio di identità di gioco, un'idea tattica che magari alla lunga porta risultati, no? Cioè avere una... come dire, un modello su cui puntare è un modello di riferimento, potrebbe avere un peso nel lungo periodo. Certo che, come hai detto tu, se non segni, ma nel loro caso è anche proprio un valorizzare le varie individualità che hanno, Mitrizia, Eber, lo stesso Maxi Morales, sono giocatori che potrebbero anche inventare un gol, non dico dal nulla come fa Vela, per dire, però... hanno quella base di talento, no? per creare attacco da soli. Il punto è che la squadra per adesso davvero reagisce poco, al di là di qualche meccanismo di circolazione del pallone, di uscita del pallone con il portiere, lavorando anche con il portiere, insomma c'è poco altro. Chiaro, si vede l'idea, e non è poco contando che hanno cambiato anche allenatore, a fine stagione, alla fine della scorsa stagione, però insomma è ancora un po' poco, è ancora un po' poco sicuramente.
Chi invece ha il peggior rendimento comunque a conti fatti è quello di San José, perché hanno perso due partite, hanno subito 7 gol, ma le hanno giocate tutte e due in casa. Cioè Cincinnati, anche Cincinnati ha fatto 0 punti, però ha perso due partite in trasferta su due campi particolari, cioè comunque in casa dei Red Bulls e in casa di Atlanta. Quindi un minimo di qualche segnale positivo, anzi non hanno preso imbarcate rispetto all'anno scorso, quindi il talento di Kubo, di Locadia davanti, manca De Jong, qualcosa si sta intravedendo, comunque c'è Mendulian in centrocampo. Federico, ti ha deluso più San José, Houston, tornando, o i Galaxy, cioè parliamo dei Galaxy.
Vabbè, se mi metti i Galaxy in mezzo sicuramente potrei dire. No, il dato, una piccola cosa su Cincinnati, proprio a livello statistico, che non stanno andando male quest'anno. Cioè nel senso, giocano, sono tra le prime 8-10 squadre che tirano in porta, creano occasioni. Quindi nel senso sono secondo me sono attivi.
Posso interrompere un secondo proprio al volo? Sì. Hanno un grosso difetto Cincinnati, che non ha il portiere, perché Spencer Ricci è una roba inguardabile, era già inguardabile l'anno scorso, ogni tiro che prende è gol praticamente.
Però a livello di parate a partita sono a metà classifica, nel senso che vuol dire che
lo centrano. Okay,
nel senso che non fa tante parate perché ne ha fatte solo 5 in due partite, però rispetto a
New York, 5 gol e 5 parate non...
però per esempio New York e Philadelphia sono media di 6 parate a partita, quindi vuol dire che lì la difesa, cioè vengono schiacciati.
Certo, capisco il discorso.
Poi Minnesota, Philadelphia si è anche presa 3 gol, quindi probabilmente di tiri ne ha presi una trentina anche quindi in una partita sola. No, sicuramente tra Houston e Galaxy diciamo che si sono incontrate e hanno deluso nella partita in cui si sono incontrate, quindi hanno portato avanti questo trend di delusione. Diciamo che le mancanze di alcuni giocatori da parte di Houston, o comunque la difficoltà di segnare, si vedono, nel senso che comunque è tra le peggiori squadre del campionato proprio. E in più la partita di domenica ha dato prova delle difficoltà che può avere in difesa la squadra. A livello proprio facendo un confronto con Cincinnati, a livello proprio di attacco sono tra le peggiori che tirano in porta, tra quelle che creano occasioni. Ovviamente avendo fatto solo un gol in due partite, a questo punto del campionato è un po' irrilevante, però è già... Può far capire certe cose. Dall'altra parte, i Galaxy, nella statistica che ho sentito l'altro giorno, in entrambe le partite hanno fatto circa 25-27 cross a partita, il che mi fa sorridere, perché a questo punto l'aver venduto Ibrahimovic non è servito a niente, nel senso che non si è capito, o qualcuno magari pensava di averlo ancora in campo, visto che la media di altezza di Pavon, del Cicerito, non sono proprio alte, capisci che diventa difficile provare a fare un tipo di gioco di un certo tipo. Quindi in più c'è il gol che hanno preso contro Vancouver, è abbastanza una fotografia del momento di Los Angeles, nel senso che difficoltà nell'andare a prendere l'uomo e di contrastare sulle fasce, poca attenzione difensiva e chiunque poi riesce a fare quel gol. Quindi nel senso, un momento particolare. Secondo me Cicerito non è servito come dovrebbe, non sta facendo... Sta facendo tanto movimento, ma tanto movimento a vuoto, mentre lui deve giocare, secondo me, o proprio a fianco di qualcuno, oppure più vicino al centrocampo per andare ad attaccare più lo spazio.
Sì, rientriamo sempre nel dibattito se è colpa dei giocatori di Los Angeles che giocano sfruttando i cross, o se sono brave le squadre avversarie a costringerli a giocare sui lati e a crossare in mezzo al pallone, visto che in mezzo praticamente non hanno nessuno di fisicamente adatto a raccogliere i cross. Alessandro, tu sotto questo punto di vista ti aspettavi un inizio difficoltoso del Chicharito Hernandez o eri tra quelli che pensava che potesse fare la differenza da subito in MLS?
Ma penso che in ogni caso lui ha sicuramente il potenziale per fare la differenza da subito. Chiaro, non pensavo che i Galaxy potessero, come dire, carburare da subito per metterlo in azione nel migliore dei modi. Abbiamo parlato dei tanti cross, ma insomma cambiare numero 9 da Ibra al Chicharito, al di là dei valori dei due giocatori, è proprio un modo diverso di giocare a calcio. Mi aspettavo, ecco, un po' di ritardo di meccanismi di automatismi, no? che magari arriveranno, perché voglio dire, per i Galaxy non si esce da lì se non carbura questo tipo di gioco, se non si crea una connessione tra la squadra e il Chicharito lì davanti, poi insomma viene meno, viene giù un po' tutto. Come diceva Federico, probabilmente la soluzione è dare al Chicharito la possibilità di attaccare la profondità, di attaccare in campo aperto, partendo qualche metro più dietro magari una squadra che difende bassa, e poi sfrutta la velocità di Pavon, del Chicharito in campo aperto, eccetera eccetera. Potrebbe essere una soluzione. Chiaro, se ci aspettiamo che il Chicharito a difesa schierata e magari marcato da due centrali al limite dell'area vada, insomma, crei un gol da zero dal nulla, forse non è il Chicharito che conosciamo tutti, ecco.
Vedremo se si sbloccherà in casa di Miami, tra l'altro nel derby di Beckham, che sarà trasmesso da DAZN. Derby di Beckham, perché ovviamente Beckham ha trascorso nei Galaxy. Sarà l'esordio stagionale casalingo per Inter Miami al Lockhart Stadium, tirato su in 2 mesi. Speriamo che stia su, tra l'altro. Però scherzi a parte. Restando in California, cambiamo argomento, un po' più di MLS. Tante notizie di queste ore che abbiamo dato sulla pagina Facebook e sul sito, che nello stato di Washington hanno vietato gli assembramenti di più di 250 persone, quindi Seattle Sounders la prossima casalinga non la giocherà, che è il 22 marzo, mentre i San Diego Loyal di Donovan, che sono tra l'altro in questa notte, mentre noi registriamo, quindi giovedì notte, dovranno giocare contro i Tacoma, che nello stato di Washington giocheranno a porte chiuse. Parlando di USL, proprio in pochi minuti, Fede, ne parlo con te perché so che la segui attentamente. Grazie di avermi detto, diciamo a tutti, si vedono su YouTube le partite. Sappiate che l'ho detto anche a mio amico giornalista messicano, che non lo sapeva, cioè questa cosa è meravigliosa.
Tra l'altro si vedono su YouTube da circa 4-5 anni.
Infatti quando hanno parlato a San Diego, vi vediamo sempre su YouTube, e tutti mi guardavano straniti. L'altro giorno sto giornalista ha chiesto un commento su Twitter chiedendo un link per ESPN, e io ho scritto, ma non la vedi su YouTube? Fa, ah, perché si vede anche su YouTube? Ma vabbè, chiusa parete.
Ma secondo me a questo punto mi viene da pensare che negli Stati Uniti con ESPN Plus, sì, con ESPN Plus non si possa, ci sia sia criptato. Però sì, mi sembra strano. Però,
esatto, però sai, sono strani gli americani. Volevo dirti, hanno esordito due squadre che noi negli anni o nei mesi abbiamo seguito attentamente, che erano Miami FC, che ha esordito in USL dopo il suo trascorso in NASL, e appunto San Diego. San Diego ha pareggiato in casa contro i Las Vegas Lights, subendo un gol da 30 metri all'incrocio dei pali, che è incredibile, mentre esatto. Miami sì, è stata presa a sberle da San Luis con un gol che adesso tu ci racconti veramente molto bello. Sono ironico.
Sì, no, nel senso, uno più bello dell'altro, direi, nel senso che hanno preso 4 pere, quindi nel senso, per usare questo termine tecnico, e quindi nel senso, alcuni molto brutti, quindi meglio non, spero che dimentichi chi non in fretta questa partita per poter andare avanti.
No, certo, c'è San Diego pareggiato in casa, davanti allo stadio Torero Stadium, tutto esaurito, quindi 6.100 sì. persone circa. Tra l'altro, saluto i miei amici che non ci ascolteranno, i miei amici dei The Locals, che sono i tifosi di San Diego, tra l'altro di cui sono l'unico, penso, membro italiano dei The Locals San Diego. Esatto. Poi arriverà la sciarpa, poi posterò sui social. Speravo in una vittoria, sinceramente, perché comunque l'attesa era molta, però è anche vero che lì non solo la squadra è stata costruita da zero, la stanno ancora costruendo, infatti hanno annunciato un giocatore poche ore prima della partita, anche se ovviamente era già tesserato, non si sapeva, solo sui social. Lì non solo la squadra è nuova, dicevo, totalmente, ma anche l'allenatore totalmente nuovo, pur essendo una leggenda del calcio americano come Landon Donovan. Quindi sì, le difficoltà sono ancora più evidenti. Comunque un 1-1 dopo le amichevoli, giocheranno a porte chiuse, loro sono abituati, visto che hanno giocato sempre senza pubblico nel precampionato, quindi sarà un po' come essere a casa. Per tornare all'MLS, chiudendo il discorso di USL, il mercato è ancora aperto, ma mi sa che ci aspettiamo qualcosa più per luglio a questo punto. Sicuramente tra le squadre più attive ci sarà Atlanta, che è alla ricerca dichiarata di una punta, perché non può essere altrimenti. Si è preso un due di picche De Boer con Houston, aveva chiesto l'ex Minnesota, l'ex Los Angeles Christian Ramirez. Si è preso un due di picche. Hanno preso J.J. Williams, che però è un altro Adamian, probabilmente. I nomi che circolano sono sempre quelli di Buck e di altri giocatori. Secondo me, però, dal punto di vista economico è una cosa impossibile. Secondo te, Alessandro, farebbero bene a cercare magari un sudamericano un po' più giovane da lanciare o arrangiarsi fino a luglio e poi vedere se si riesce a prendere qualcosa dall'Europa giocando un po' col salary cap?
Guarda, parto dal presupposto che l'attaccante, ripeto, il nome di Bacca, attaccante di questo tipo, non arriverà per questioni economiche. Probabilmente la soluzione migliore è puntare, sì, su un giovane sudamericano, nel caso di Atlanta, ma semplicemente perché il rischio è che Joseph Martinez, che noi adesso sappiamo dovrebbe tornare a settembre, almeno questa è la data che ci hanno detto, ma in realtà sappiamo che potrebbe rientrare ottobre, novembre, o anche non riuscire a entrare davvero in forma per questa stagione, perché sappiamo quanto può essere complicato, no? Rimettersi in sesto dopo un infortunio di questo tipo, potrebbe non essere pronto fisicamente anche in termini di competitività per entrare subito nel vivo della stagione, subito magari nei playoff. Quindi la soluzione probabilmente è cercare di inserire immediatamente un giocatore che può dare qualcosa, possibilmente un giocatore che ha le stesse caratteristiche, ovviamente non la stessa qualità di Martinez, perché mi sembra impossibile onestamente pescarlo così, però sì, penso che quella è la soluzione migliore per mantenere l'idea di squadra che hanno costruito non solo in questi anni, ma anche banalmente in pre-season, e che adesso si trovano, mi sembra una dichiarazione un po' conflittuale, ma insomma non ce l'ho con Adam Jan se dico che adesso Adam Jan gli sta un po' rovinando il giochino, perché semplicemente non è la stessa cosa, ecco, non può essere la stessa cosa giocare con un giocatore come Adam Jan o un giocatore come Martinez o insomma chi per lui.
Pensa quanto gli vogliono bene ad Adam Jan, che tre anni fa fu il giocatore che tirò il rigore decisivo per eliminare Atlanta United contro Columbus Crew. Penso quanto possono volergli bene. Scherzi a parte. Federico, tu hai qualche bomba di mercato o passiamo ai pronostici, che tanto non becchiamo mai?
No, non ho sentito, a parte poche cose raffazzonate, visto su qualche pagina di Instagram, non ho altre notizie.
Seguiteci anche su Instagram, che con i sondaggi di ogni fine settimana siamo tornati più operativi che mai.
Esatto.
Bene, passiamo ai pronostici, che ormai è diventato un momento ilare di questa trasmissione.
Grazie anche a Predict Six, aggiungerei.
Predict Six, il nuovo gioco in cui, se volete iscrivervi alle nostre leghe, chiedetemi il codice. Al Fanta sono andato meglio, Predict Six ho voluto fare un po' il fenomeno, sparando un po' alta, ma mi sono rifatto alla SNAI, come ben sapete. Detto questo, vi chiedo, non posso non chiedervi, parto da Alessandro, un pronostico su Inter Miami Galaxy diretta da Zone domenica, uno su Minnesota New York Red Bulls, che mi sembra una partita molto per vedere se Minnesota si conferma una squadra coi contro BIP, e Atlanta Sporting Kansas City, per vedere anche qua se Kansas City supererà la prova del 9 al Mercedes-Benz Stadium, che ricordiamo con i 69.000 tifosi della sfida contro Cincinnati detiene ora tutti i primi 10 record di spettatori in MLS.
Sì, assolutamente. Parto da Miami Galaxy, che è, insomma, è una partita molto interessante, forse non per questioni di calcio, cioè non perché penso sia la partita più bella della settimana, anzi, forse il contrario, no? Non possiamo saperlo, però ecco, sappiamo che sono due squadre che sono in fondo alla classifica, che hanno motivazioni diverse, ma insomma entrambe hanno l'esigenza di portare a casa qualcosa. Miami all'esordio in casa davanti al suo pubblico è ovviamente una partita importantissima, però penso che sia arrivata l'ora per i Galaxy di vincere, e Miami confermerà il suo brutto trend iniziale, ma ha tutto il tempo per riprendersi, ci auguriamo. Dico che i Galaxy si prendono i 3 punti, finalmente, direi. Minnesota penso che vada a vincere contro i Red Bulls, ma semplicemente perché mi sembrano la squadra che in questo momento sta performando meglio, ecco, forse rispetto alle sue possibilità. Mi sembra anche una squadra abbastanza solida, come dire, dal punto di vista proprio della maturità, che può centrare un'altra vittoria dopo quella bellissima 5-2 a San José. Atlanta Kansas City è forse questa sì la partita più bella, insomma quella da guardare di più, almeno come dire alla vigilia. Sappiamo che non deve per forza essere una partita bellissima che finisce 3-2, 3-3, 4-3, però insomma è sicuramente la partita che presenta la quantità proprio di talento più alta della giornata. Abbiamo visto Kansas City è una gran bella squadra, e direi che Kansas City potrebbe quasi fare il colpo esterno, se non fosse altro che Atlanta è impegnata anche in CONCACAF Champions League, quindi magari un po' affaticata. Senza Martinez, Kansas City potrebbe prendersi questi 3 punti e sarebbe uno statement niente male per il campionato, un po' ci spero anche.
Giusto, Fede?
Ma allora, Inter Miami Galaxy potrebbe andare in questo modo, nel senso che potrebbe esserci questo grande entusiasmo di Miami nel primo tempo, dove potrebbe anche fare qualche gol, e un secondo tempo rovinato da Cicciarito, visto che queste due squadre stanno cercando entrambe di trovare una soluzione al loro gioco. Potrebbe essere la volta buona che la trovano, ma si annullano a vicenda, quindi io prevedo, pronostico un bel pareggio, così da far tutti contenti. Atlanta Sporting la penso come Ale. Atlanta insieme a New York non hanno il bye, al contrario di Montreal e Los Angeles, quindi in più Atlanta è in trasferta in Messico, quindi secondo me dipende come va la partita di Champions League, potrebbero mettere giù una squadra per fare risultato poi in casa, quindi tra virgolette risparmiare il campionato e giocarsi la partita nelle loro possibilità. Però sicuramente se giocano come hanno giocato le prime due partite contro la squadra come in questo momento contro Kansas City, è difficile tenere il colpo. Stessa cosa secondo me per i Red Bulls, nel senso che i Red Bulls hanno giocato una partita completamente in difesa contro Real Salt Lake, e creando un tiro praticamente, un gol, e poi l'arrembaggio di Real Salt Lake ha pagato solo un gol subito. Minnesota questa cosa te la fa pagare, in più è l'opening in casa, quindi vedo molto sfavorita New York
al freschetto di Minneapolis,
appunto.
Bene, io invece dico 2-2 Miami Galaxy. Secondo me Miami avanti 2-0, poi 2-2 tutti a casa. Minnesota Red Bulls prevedo anch'io a vittoria di Minnesota, mentre Atlanta Sporting Kansas City secondo me Kansas City riuscirà a espugnare il Mercedes-Benz Stadium per i motivi che avete detto bene voi, tra cui anche la trasferta in CONCACAF Champions League, che toglierà delle forze ai rossoneri di De Boer. Bene, siamo giunti alla fine anche di questa quarta puntata. Io vi ringrazio per il vostro tempo e per le vostre analisi sul campionato e non solo. Saluto in ordine alfabetico Alessandro Cappelli.
Ciao a tutti, è stato un piacere.
E Federico Montarenti.
Ciao a tutti, grazie.
Alla prossima ragazzi, io sono Max Cristina, vi invito a seguire il sito mlssoccer.com e le nostre pagine social Facebook, Instagram e anche Twitter, e seguire The Cutting Edge, che è la voce tagliente all'avanguardia sullo sport americano in italiano, dove troverete altri podcast sugli sport americani più diffusi.
Major League Soccer.